L'Isis è mio e me lo bombardo io. Sembra sintetizzabile in questa stupida frase la politica degli Stati Uniti verso l'intervento russo in Siria. Da quando pesta duro Putin ha deciso di mandare i bombardieri e poi non si sa che cosa farà a terra. Per ora si aspettano i miliziani di Hezbollah, sciiti, e altrettanto sciiti gli iraniani, che non si sa se saranno poi dei volontari o delle truppe regolari. Comunque, da quando tutto questo si è messo in moto, mille distinguo. Persino sul tipo di bombe che usano. Sentite questa, stamattina su La Stampa. Mosca è impegnata anche a duellare con il Pentagono sul tipo di munizioni che adopera nei raid in Siria. A incalzarla è stata Robert Otto, vice capo dell'intelligence dell'aviazione militare USA, affermando che gli aerei russi dispongono solo di bombe stupide che raggiungono l'obiettivo in base a velocità e gravità, con il risultato di causare vittime civili. La risposta arriva da Igor Klimov, portavoce dell'aviazione russa. Forse la NATO ignora che abbiamo i missili J-29 che raggiungono gli obiettivi guidati dai laser e le bombe AS-14 Kedge con una testata di 500 kg e un margine di errore di soli 2 metri. Come dire, sono ordigni intelligenti quanto quelli dell'Occidente. E lasciamo perdere questi due individui molto intelligenti. E torniamo sulla questione. Cosa molto più seria è stata la dichiarazione di Pushkov, responsabile della difesa della Duma, che intanto, sprezzante, lo ha riportato per esempio Repubblica, ha detto: gli americani finora hanno solo bombardato il deserto. Poi ha cominciato a fornire dei dati un po' più precisi, perché di satelliti i russi ne hanno quasi quanto o se non di più gli Stati Uniti, e quindi è un pezzo che studiano le missioni degli aerei statunitensi su Siria e Iraq. Secondo i dati in possesso di Pushkov, l'80% delle missioni aeree sono rientrate alla base senza sganciare nulla, cioè 8 aerei statunitensi su 10 che sono decollati da varie basi per colpire l'ISIS poi sono rientrati senza colpire nessuno. E quindi, insomma, questa cosa un po' ha bruciato al Pentagono. Ma a proposito di questi distinguo, dicevamo vittime civili. Improvvisamente, da quando le bombe sono russe, scoprono che ci sono anche i civili. Ma quando gli alleati bombardavano la Berlino nazista, gli abitanti sostenitori di Hitler avevano il diritto di essere considerati civili? Ma allora nessuno aveva il dubbio dalla parte degli alleati. Però ecco, l'ISIS ha anche questa analogia, che tutti quelli che non erano d'accordo con l'ISIS o sono stati sterminati o sono riusciti in milioni ad abbandonare la Siria e anche in parte l'Iraq, ne sappiamo qualcosa in Europa. Quindi insomma, quelli che sono lì difficilmente sono degli oppositori o poveri civili innocenti. Comunque, al di là di ciò, ovviamente ci sono molte questioni morali. Adesso poi, quando succederà che i russi faranno fuori un intero ospedale di Medici Senza Frontiere, forse ci sarà più diritto di accusarli di uccidere civili. Per il momento questo bombardamento sta suscitando goffe giustificazioni da parte del governo di Kabul e quindi indirettamente anche degli Stati Uniti, e cioè dentro quell'ospedale c'erano dei talebani. Ma c'erano dei talebani, se è vero, c'erano dei talebani feriti che erano curati, e allora cosa fa un medico o un infermiere di Medici Senza Frontiere, così come di Emergency, non li cura dicendo: no, tu sei talebano? A proposito, insomma, di dilemmi morali, stamattina su Repubblica, inizia in prima pagina, c'è un molto interessante, a mio avviso, articolo, un approfondimento, un commento di Marek Alter. Quelle bombe sui medici eroi e la profezia amara di Camus. Praticamente, poi continua, è quasi tutto a pagina 18. Comunque, lo scrittore francese, ormai a 79 anni, di origini polacche, autore fra gli altri del romanzo Il Cabalista di Praga, Dice in prima pagina, vi leggo l'inizio, esistono guerre umanitarie ma non ci sono eserciti incolpevoli perché una bomba non ha stati d'animo, non sa riconoscere i buoni dai cattivi e non sa mai che cosa colpirà. Una volta sarà un deposito di armi, un'altra un covo di terroristi, un'altra ancora una scuola oppure un ospedale come è accaduto due giorni fa a Kunduz, luoghi innocenti per eccellenza. Ora, poiché non può esserci una guerra pulita, perché stupirsi quando si producono danni collaterali come è appena accaduto in Afghanistan? È evidente che a provocare tragedie del genere sia spesso l'esercito americano, perché è il più ubiquo e il più potente del pianeta. L'abbiamo visto in Somalia, poi in Iraq, adesso in Afghanistan. Su quanto sta accadendo in Siria non ci è dato sapere, dal momento che da mesi il Pentagono non rilascia immagini dei suoi bombardamenti sulle postazioni dello Stato Islamico. Ora apro una parentesi, in questi giorni, insomma ieri poi essenzialmente perché è successo da poco, è stato poi rivelato il perché di questi continui attacchi durati mezz'ora. Ora non si è trattato di una bomba o di un missile più o meno intelligente o idiota. No, qui è stata una C-130, cioè una sorta di, cioè è una vera e propria fortezza volante, cioè è il vecchio Hercules quadrimotore che nasceva per trasporto truppe, che gli Stati Uniti ne hanno modificato un tipo, diventando appunto AC, e che ha a bordo dei veri e propri cannoni, cioè c'ha l'artiglieria con degli artiglieri che dalle fiancate sparano cannonate, molto precisi, ovviamente oggi hanno dei sistemi di puntamento che colpiscono dove vogliono, non dove capita. Per cui non è un aereo che ha sganciato delle bombe, è stato proprio un velivolo a bassa velocità che ha continuato a sparare cannonate. E un diluvio di pallottole dalle sue mitragliatrici rotanti, insomma questo mostro si è accanito per mezz'ora sull'ospedale, per cui voleva colpire quello. Ecco perché dicono sì, in effetti l'abbiamo colpito perché dentro c'erano i talebani. Ma andiamo, torniamo a Marek Alter, filosofo e scrittore, sul perché cita Camus. Stavolta, scrive più avanti, tuttavia, dopo la distruzione dell'ospedale di Medici Senza Frontiere, il governo di Kabul ha detto che vi si nascondevano terroristi e Washington ha promesso un'inchiesta esaustiva. Questo tipo di giustificazione a posteriori pone un problema morale, che è lo stesso che emerse durante l'ultimo conflitto tra Hamas e Israele, quando c'erano jihadisti che trovavano rifugio nelle scuole o appunto negli ospedali della striscia di Gaza. Che fare allora? Bombardare a rischio di colpire degli innocenti, di danni collaterali o non bombardare lasciando in vita potenziali kamikaze? Ricordo che negli anni 60, a cena d'amici, Jean-Paul Sartre pose una domanda analoga ad Albert Camus. Gli chiese: se la polizia cattura un terrorista che ha piazzato una bomba in una scuola, è giusto torturarlo per farsi dire dove ha messo il suo ordigno e salvare i bambini? Oppure, visto che la tortura è il più orrendo dei crimini, non va torturato col rischio di far saltare in aria tutta una scolaresca? Sartre disse di non conoscere la soluzione. Camus diede invece una risposta definitiva. Disse: peggio per i bambini. Intendeva che qualsiasi cosa accada non si può trasgredire un principio, perché allora diventano frangibili tutti i principi. In altre parole, non si deve mai torturare nessuno, neanche se ci sono ottimi motivi. Questo secondo Albert Camus. Credo, dice Alter, anche che se i talebani o le brigate dell'ISIS sono davvero un pericolo mortale, che rischia prima o poi di arrivare fino alle porte di casa nostra, allora dobbiamo dichiarargli guerra e farla per davvero. Non basta sganciare qualche bomba dal cielo, perché dall'altra parte ci sono decine di migliaia di nemici determinati a combattere e pronti a morire. È necessario schierare un esercito di terra e mettere in conto che nel conflitto possano morire anche i nostri soldati. Altrimenti saremo condannati alla sconfitta. Ci sono già numerosi giovani che dalla Francia e dall'Inghilterra partono a combattere al fianco dei curdi contro gli islamisti, perché consapevoli che i raid aerei non bastano più. Mi ricorda l'atto di straordinaria solidarietà delle brigate internazionali che nel 1936 si arruolarono da tutto il mondo per aiutare la giovane Repubblica Spagnola attaccata dalle forze fasciste. Beh, più chiaro di così il filosofo non poteva essere. Ma insomma, stamattina Assad ha un sacco di spazio. È perché l'ha detta grossa. Per la prima volta ha detto: io posso dimettermi, posso farmi da parte se questo può aiutare la Siria e può aiutare una soluzione al conflitto. Tutti i quotidiani lo riportano. Abbiamo per esempio l'Unità, un'intera pagina. Assad, se serve sono pronto a dimettermi. E poi vabbè, in questa pagina si parla anche del mercato dei reperti archeologici che servono anche questi a finanziare l'ISIS, ma all'intorno l'ISIS vende tutto, il gas addirittura. Cioè, voglio dire, quando dicono che vendono il gas, ma ci vogliono i gasdotti, quindi evidentemente in Turchia ne sanno qualcosa di chi gestisce questi gasdotti. Vendono il petrolio, nessuno ci dice mai a chi lo vendono. Adesso anche i reperti, per cui quelli che vanno ad acquistare i reperti non vengono catturati e sgozzati, ma serviti e riveriti arrivano sicuramente con delle valigette di contanti. Nel frattempo è notizia recentissima di stamattina che l'ISIS ha fatto saltare in aria, dinamitato pure l'Arco di Trionfo di epoca romana che c'era a Palmira. Ma comunque, vabbè, queste sono cose che si sanno, pesta duro Putin, le sa pure lui. Comunque, dicevo, Assad, andiamo a leggere su anche sulla stampa. Se serve me ne vado. O vinciamo noi, dice il Rais, con russi e iraniani, o la regione sarà distrutta. L'Occidente crea i gruppi terroristici e poi li usa per colonizzarci. Sono pronto a lasciare il potere, c'è scritto nell'articolo, se ciò potesse essere d'aiuto per la Siria. Il presidente Bashar al-Assad consegna alla TV iraniana Khabar una carta politica mirata ad aiutare gli sforzi diplomatici di Mosca per tentare una composizione della guerra civile. Nell'intervista Assad esprime una visione apocalittica del conflitto in corso in più paesi del Medio Oriente, che per noi è il vicino Oriente. La coalizione fra Siria, dice Assad, Russia, Iran e Iraq deve prevalere, altrimenti l'intera regione sarà distrutta. Il motivo è che mentre la Russia guida la guerra contro i terroristi dello Stato Islamico, l'Occidente, guidato dagli Stati Uniti, li fomenta e sostiene attraverso aiuti finanziari e militari forniti da Turchia, Arabia Saudita e Qatar. Il terrorismo è lo strumento che l'Occidente adopera per sottomettere la regione, continua Assad, citando Al-Qaeda, creata per combattere l'Unione Sovietica in Afghanistan, e l'ISIS, nato dentro le prigioni americane in Iraq. Ecco, si riferisce, tra l'altro, Assad, con questa frase, nato nelle prigioni, perché detta così sembra un po' strana. Beh, il califfo, se ancora è vivo, al-Baghdadi, comunque colui che ha fondato lo Stato Islamico, o Daesh, beh, era in un carcere, in una prigione, in un campo di prigionia in Iraq degli Stati Uniti, insomma delle truppe statunitensi. A un certo punto l'hanno liberato e al colonnello che comandava il campo e che lo ha salutato quando lo ha liberato, al-Baghdadi, sorridendo, gli disse: arrivederci, ci rivedremo a New York. Sibillino, ma insomma, come dire, vi conquisteremo. Vabbè, dopo è nato l'ISIS. Comunque, riprendendo le dichiarazioni di Assad, ora vogliono adoperare l'ISIS per trasformare la Siria in tanti staterelli. Ciò significa assicurare un sostegno incondizionato all'intervento militare russo in Siria, ma Assad aiuta il Cremlino anche sul fronte diplomatico. Mosca infatti sta tentando di far nascere un gruppo di contatto sulla Siria, eccetera, eccetera. E più avanti, grazie alla quale Mosca può tentare di coinvolgere nella trattativa le potenze più agguerrite sul fronte opposto, Arabia Saudita e Turchia. Assad però aggiunge: meglio negoziare al tavolo di Mosca che nella cornice di Ginevra, ovvero mi fido solo della Russia, non certo delle Nazioni Unite. Ordunque, appare sempre più chiaro che i fantomatici ribelli di cui parla anche Obama, ma che essenzialmente sono lì a fare da cornice agli agenti della CIA per la prima volta in questi giorni, insomma, il governo statunitense ha detto attenzione con quelle bombe, ha detto a Putin, perché lì sotto ci sono i nostri della CIA. Ah, non è che l'avessero ammesso finora. Comunque Comunque, insomma, questi sedicenti ribelli, ormai un po' tutti gli osservatori, i sedicenti esperti che invitano nei telegiornali, ormai un po' tutti li considerano qualcosa di estinto, semmai sono esistiti. E comunque i grandi quantitativi di armi e munizioni inviati a questi fantomatici ribelli laici sono finite tutte poi nelle mani dell'ISIS, quindi armi di ultima generazione statunitense. Io poi quando vedo questi video, insomma, nei telegiornali, di colonne di veicoli nuovi di zecca con le bandiere dell'ISIS che attraversano strade nel nulla del deserto, nessun satellite che li individua, nessun drone che passa da quelle parti, e poi soprattutto questi veicoli nuovissimi. C'è un'immagine che dura pochi secondi dove si vede una colonna di decine e decine di camionette, di pick-up, con i colori della polizia praticamente, cioè blu e bianche, ma quale paese gliele ha fornite? Vabbè, insomma, chissà, forse Putin pesta duro e d'ora in avanti non permetterà più quelle sfilate lì che sembrano spernacchiare i raid aerei statunitensi. Ma ecco, queste cose poi magari le dice il solito Bastian Contrario, così rompiscatole e insoddisfatto per antonomasia, ma una volta tanto, non sono io soltanto, ma più o meno cose analoghe le dice anche l'uomo più moderato d'Italia. Se dico l'uomo più moderato d'Italia, vediamo a chi pensate. Ma sì, lui, Romanone Prodi, pochi giorni fa, in quella che più che un'intervista è stata una lunga chiacchierata con Eugenio Scalfari, che ha occupato un'intera pagina della Repubblica, e insomma, Prodi ha detto delle cose che avranno fatto sobbalzare più di uno sulla sedia, ma non è successo nulla, cioè si sono ben guardati dal commentarle. E sì, perché ha detto chiaro e tondo: l'ISIS non si batte solo con i bombardamenti, anche Obama dovrebbe rafforzare l'esercito di Assad. In questa lunga chiacchierata con Scalfari dice chiaro e tondo che l'unica maniera per uscirne è rafforzare Assad, perché bene o male, insomma, se poi Assad adesso prima o poi se ne vorrà andare, meglio ancora, però sul campo ci sono solo loro da quella parte. Dall'altra parte ci sono i curdi che, vabbè, un minimo sono stati aiutati dai raid aerei, ma sono loro poi che ci hanno messo il sangue sul campo. E in questa intervista, tra le altre cose, Romano Prodi dice: una crisi d'epoca globale, ed è la prima volta che accade, perché è la prima volta che investe una società globale. In essa il potere dominante è nelle mani delle grandi reti di informazione, quelle che di fatto monopolizzano internet. Sono queste le vere multinazionali, arrivano dappertutto, influenzano largamente l'utenza mondiale, i giovani soprattutto, ma l'elemento da non perdere di vista è che sono tutte americane, senza eccezione alcuna. Questo non significa che siano influenzate dal governo americano, ma riflettono inevitabilmente la società di quel paese, il suo modo di vivere e le sue contraddizioni. E insomma, quindi, insomma, monopolio assoluto, dice il moderatissimo Prodi. Rispetto al discorso della guerra in Siria, quindi il malandato esercito di Assad va rafforzato e ben armato, perché quello soltanto dispone di truppe sul terreno. Putin appoggia Assad, Obama no, ma dovrà rassegnarsi, perché con i soli bombardamenti aerei l'ISIS non sarà battuto. La cosa singolare è che la Russia versa in acque economiche molto tempestose, ma nonostante ciò Putin dimostra una forza politica ancora determinante sullo scacchiere occidentale. E quindi questa chiacchierata con Scalfari, dallo strapotere americano sul web al ruolo dell'Europa e della BCE nei nuovi equilibri geopolitici, sulla guerra al califfato, l'ex premier dà ragione a Putin. Persino Romano Prodi si spende in questo modo, ci mette la faccia. Or dunque, intanto succede che, dicevamo, il principale sponsor dell'ISIS, che è l'Arabia Saudita. Ci vuole un bel coraggio a sostenere l'Arabia Saudita. Ha il record mondiale di decapitazioni. Dopo l'ISIS c'è l'Arabia Saudita. No, il record mondiale di condanne a morte, forse ce l'ha ancora la Cina, però insomma l'Arabia Saudita insidia quel triste primato. Adesso c'è un ragazzo che hanno condannato alla decapitazione e dopo avergli tagliato la testa il corpo verrà crocifisso ed esposto, perché così in Arabia Saudita usa così. E quindi sulla prima pagina dell'Unità, veramente encomiabile stamattina l'Unità, l'Arabia Saudita vuole tagliare la testa e poi crocifiggere questo ragazzo, e c'è la foto. Si chiama Ali al-Nimr, ha 21 anni, è stato arrestato quando ne aveva 17 per aver manifestato per la libertà. Fermiamo i carnefici. Ora sarà molto difficile fermare i carnefici, ma una cosina può farla chiunque di noi. Cioè questa parte in alto a destra della prima pagina dell'Unità è tratteggiata, è ritagliabile, c'è l'indirizzo dell'ambasciata del Regno dell'Arabia Saudita a Roma, per cui quantomeno ognuno di noi può ritagliarla, metterla in una busta e spedirla a quei boia. C'è anche il fax, dubito che oggi rimarrà acceso il fax dell'Arabia Saudita a Roma. Ci sono due indirizzi internet, uno è molto semplice, ambasciata.saudita@arabia-saudita.it, e quindi si può tentare anche di bombardarli di mail, però ecco, costringere i postini di quella zona a portare delle casse, dei voluminosi sacchi di buste con dentro salvate Ali al-Nimr, simbolo poi dei tantissimi altri che vengono nel silenzio e nell'indifferenza generale decapitati in Arabia Saudita. Anche su internet da molti giorni circola questo appello: impediamo che decapitino e crocifiggano questo ragazzo. L'Arabia Saudita sta per decapitare un ragazzo di 21 anni per poi crocifiggerlo ed esporre il suo corpo in piazza. La stessa Arabia Saudita a cui hanno appena affidato, udite udite, il coordinamento della Commissione dell'ONU sui diritti umani. Ali Mohammed al-Nimr è stato arrestato a 17 anni per aver preso parte a una manifestazione. La Francia è a tutt'oggi l'unico paese che ha chiesto di fermare l'esecuzione. L'Italia, assieme a Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, per ora tace per gli ottimi rapporti con il regime di cui è l'Italia tra i più grandi partner commerciali, e cioè sul lusso, no? Cioè grandi, costosissime auto. E poi la moda non lo so, perché sotto il burka, sotto quello che insomma, sotto quello, le palandrane che si mettono, probabilmente la lingerie è made in Italy, ma comunque ecco, diciamo che fa ottimi affari l'Italia ed è per questo che tace. E sul Fatto vi segnalo due pagine dedicate alla Cecenia, c'è un reportage dalla Cecenia, che praticamente l'ISIS a casa di Putin. Cecenia, l'altro ISIS che minaccia Putin. Lo Stato Islamico è alleato con l'emirato Walayat Caucaz. Caucaz si chiama. Gli jihadisti del Caucaso, tradotto. Una spina nel fianco che lo zar ha gestito, lo zar e poi Putin, a colpi di rubli e repressione. Però diciamo che il fuoco ancora è acceso e neanche tanto sotto la cenere. Poi c'è anche un corsivo di Furio Colombo sul nuovo disordine mondiale, che dopo che ci avevano contrabbandato il nuovo ordine mondiale, questo è il risultato. La Costa Azzurra ovviamente è su tutte le prime pagine. Torno alla Stampa perché oltre che il titolo L'onda nera devasta la Costa Azzurra, c'è un articolo di Robert Redford. Beh, oh, sì. Che non è che scriva direttamente solo sulla Costa Azzurra, ma sui disastri che il nostro stile di vita sta causando. La ricetta di Robert Redford. Passiamo alle energie rinnovabili. Vabbè. Alluvioni e siccità stanno distruggendo il pianeta. I cittadini si appellino ai governi per ridurre le emissioni. Se continuiamo a inquinare il pianeta, scrive Redford, con energia sporca, il prezzo più grande lo pagheranno i nostri figli, di pure anche i nipoti. Alluvioni, siccità, roghi forestali e uragani. Per vedere i danni del cambiamento climatico basta aprire gli occhi. Le cose più importanti da fare sono nelle città, che sono responsabili di più del 70% delle emissioni di CO2. Poi c'è una carrellata di star di Hollywood, da Meryl Streep a Edward Norton, Leonardo DiCaprio per esempio, che ha creato la Leonardo DiCaprio Foundation, che ha lo scopo di proteggere i luoghi selvaggi della Terra, e ha anche prodotto un documentario, L'undicesima ora, sullo stato del nostro pianeta. C'è Kate Blanchett, che insomma è anche lei attivista ambientale, vive in una casa che sfrutta le energie pulite e ha fatto installare pannelli solari sul teatro The Wharf. Insomma, come direbbero a Genova, meggio che niente. Dunque, ci sono le ultime due cosette che mi ero segnato. Intanto non lo troviamo sui quotidiani nostrani, ma Puerto Rico o Porto Rico è fallito. Uno dirà, ma se neanche uno Stato? Beh, è una strana situazione quella di Puerto Rico. È praticamente una colonia degli Stati Uniti, ma ufficialmente. Cioè, in Messico i quotidiani messicani la chiamano colonia, non è che sta lì a dire protettorato o altro. Però non è l'ennesima stella sulla bandiera, quindi insomma non hanno diritti ma hanno solo doveri, ecco, doveri per esempio di pagare il debito estero. Ora sono arrivati a 72 miliardi di dollari e quindi siamo al default. La cosa più grottesca di tutto ciò è che il Fondo Monetario Internazionale ha detto che è tutta colpa delle scuole, cioè a Puerto Rico ci sono troppe scuole. E quindi dice che tra i tagli ci sarà sicuramente la chiusura di molte scuole. Non è che avessimo questa impressione di una Puerto Rico così altamente istruita da spendere così tanto nell'istruzione, ma secondo il Fondo Monetario sì. In questo articolo, che ovviamente troviamo sulla Jornada, da parte della Jornada di Città del Messico, scritto dal loro corrispondente a New York, David Brooks, si dice chiaramente che insomma Puerto Rico sì è una colonia perché può eleggere un governatore, praticamente questo governatore e il suo governatorato possono deliberare sulle questioni quotidiane dell'isola, mentre qualsiasi decisione fondamentale, politica, fiscale, commerciale o di assistenza sociale viene presa a Washington, dove però la colonia di Puerto Rico è rappresentata da un solo delegato federale che può prendere la parola ma non ha il voto al Congresso. Vabbè. Però i cittadini del Puerto Rico, che si calcola ormai negli ultimi tempi in centinaia di migliaia, sono andati a vivere soprattutto in Florida, a New York non c'è più posto a New York. Però tanti sono a New York, ma ultimamente hanno fatto un vero esodo in Florida e anche più vicino da raggiungere. E quelli possono però votare alle elezioni normali, insomma, quelle per il Presidente della Repubblica, e quindi staremo a vedere. A proposito di elezioni, ahi noi, stamattina c'è, in uno di questi giornali c'è Donald Trump, che spara le sue solite contro le migrazioni, non vuole i rifugiati, dice che se li prendano gli altri, stavolta non inveisce contro i messicani, lo fa quasi tutti i giorni, ma soprattutto dice che la colpa non è delle pistole, delle armi, ma delle malattie mentali. Ma l'altro dettaglio esilarante, se non fosse una tragedia ci sarebbe da ridere, cioè la tragedia che uno simile sia in corsa per la Casa Bianca, ha detto che, attenzione però, sì, la colpa è delle malattie mentali, come dire, bisogna rinchiudere tutti quelli che sono un po' picchiatelli, di armi ce ne vorrebbero di più per fermarli, e cambiare la legge sulle armi non serve perché i matti, ha detto, sanno essere geniali e aggirano le leggi. E vabbè, insomma, così va. Adesso, in questi ultimi minuti, non so se forse se avremo il tempo, però intanto ve lo segnalo, vediamo dove arrivo. C'è una riflessione del nostro amico Bifo, Franco Berardi, dal titolo Immaginare una svolta nella storia. La trovate insomma sui suoi vari siti, lo trovate soprattutto sul sito di informazione comuneinfo.net. Vi leggo. L'organismo della sinistra è assai poco vitale, ma comprensibilmente non vuole dirselo e nemmeno sentirselo dire. E se provassimo ad affrontare la questione da un punto di vista un po' meno prevedibile? Se cominciassimo a dirci che no, ragazzi, non c'è vita a sinistra. Perché questa è la verità, non c'è vita, semmai c'è sopravvivenza eroica ma stentata di un vasto numero di associazioni e organismi di base che cercano di garantire la tenuta di alcuni livelli minimi, minimissimi di solidarietà. Se cominciassimo col dirci la verità che dal tronco della sinistra del Novecento non sboccerà più alcun fiore, Forse allora riusciremo a vedere la realtà presente in maniera più realistica e forse anche a immaginare una via d'uscita per il prossimo futuro. Se sinistra vuol dire una formazione capace di raggiungere il 5% o forse anche il 10%, allora sì, forse può esserci vita a sufficienza. Grazie alla demografia, grazie all'ampiezza dei ranghi degli ultra sessantenni, possiamo ancora sperare di costituire una formazione che mandi in Parlamento qualche deputato prima di esaurirsi con estinzione prossima della generazione che si formò negli anni della democrazia. Ma se sinistra vuol dire una forza capace di immaginare una svolta nella storia sociale, economica e politica del mondo, una forza capace di attrarre le energie della generazione precaria e connettiva, se sinistra vuol dire una forza capace di rovesciare il rapporto di forze che il capitalismo globalizzato ha imposto all'umanità, allora è meglio non raccontarci bugie pietose. Non c'è e non ci sarà nel tempo prevedibile. I contributi che ho letto sul manifesto sono più o meno apprezzabili, alcuni mi sono piaciuti, ma non ne ho tratto la percezione che qualcuno voglia vedere quel che sta accadendo e che accadrà. La prima lezione che mi pare occorre trarre dall'esperienza degli ultimi anni è che alla parola democrazia non corrisponde nulla. Perché dovrei ancora prendere sul serio la democrazia dopo l'esperienza di Syriza? Ma non occorreva l'esperienza greca per sapere che la democrazia non è più una strada percorribile. Basta ricordarsi del referendum italico contro la privatizzazione dell'acqua, i suoi risultati trionfali e i suoi effetti praticamente nulli sulla realtà economica e politica. E allora, se la democrazia non è una strada percorribile, ce ne viene in mente un'altra? A me no, a me viene in mente che talvolta nella vita e nella storia è opportuno partire da una missione di impotenza. Non posso, non possiamo farci niente. Mi fermo qui, ma continuo per un'altra pagina e mezzo, vi consiglio di leggerla perché è una riflessione, insomma, che qualcuno doveva pur fare. Buona settimana a tutte e tutti, nonostante tutto.